3, 2, 1, go!
La settimana sportiva di Radio Unisport.
Bentornati a tutti gli ascoltatori di Radio Unisport. Io sono Beatrice Mattevi e oggi sono in compagnia di Luca Vannini, il nuovo acquisto della nostra redazione. E insieme a lui vi accompagneremo nel viaggio della settimana di Radio Unisport.
Ciao Beatrice, un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questa è la seconda puntata di 3, 2, 1, go, la nuova rubrica che ripercorre la settimana di Radio Unisport, con tutti i contenuti, i racconti e le interviste.
Prima di entrare nel vivo della puntata vi ricordo che potete trovare tutte le puntate dei nostri format sul sito www.raduni.org, Spotify e iTunes. E potete sempre rimanere aggiornati su tutte le news tramite le nostre pagine social Facebook e Instagram.
Abbiamo iniziato la settimana con il ricordo di Raul Casadei, il famoso Re del Liscio, omaggiato dalla nostra Chiara Ferrante nella puntata dei colori dello sport. Casadei, che ci ha lasciato qualche giorno fa, ha contribuito alla diffusione del ballo liscio in Italia e nel mondo, e noi lo abbiamo ricordato così.
Romagna, Romagna mia, lontan da te, non si può star. Chi non ha cantato almeno una volta Romagna mia? Lo storico brano composto nel 1954 da Secondo Casadei e suonato dall'orchestra Casadei in tutto il mondo è diventato un inno internazionale grazie a Raul Casadei. Si pensi che è stata cantata persino dai Deep Purple e dicono pure da Papa Wojtyla che la cambiava in Polonia mia. Oggi, alla scomparsa del Re del Liscio, Raul Casadei, non possiamo che dedicare a lui i colori dello sport, le storie che ci hanno fatto emozionare. E allora, sigla! I colori dello sport, le storie che fanno emozionare, su Radio Unisport. Nella mattinata di sabato 13 marzo 2021, a 83 anni, ci ha lasciati Raul Casadei. Dallo scorso 2 marzo era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena a causa del Covid-19. Nato a Gatteo, nella provincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto 1937, Raul Casadei è stato musicista e compositore, celebre per aver contribuito alla diffusione del ballo liscio in Italia e nel mondo. Diplomato alle magistrali, per 17 anni fu maestro elementare. Si appassionò di musica a 16 anni, quando lo zio Secondo, direttore della più famosa orchestra di liscio romagnolo, fondata da lui nel 1928, gli regalò una chitarra. Alla fine degli anni 50 iniziò così a partecipare agli spettacoli dell'orchestra Casadei e lo zio decise di rinominare la sua formazione Orchestra Secondo e Raul Casadei. Dagli anni 60 l'orchestra Casadei diffuse la musica da ballo romagnola in tutta Italia, eseguendo più di 365 concerti all'anno. L'obiettivo principale era quello di far conoscere a tutti il genere musicale del liscio attraverso i valori della terra romagnola, la famiglia, l'amore e l'amicizia. Negli anni 70 arrivò il cosiddetto boom del liscio, la febbre del liscio, e Raul Casadei sfornò uno dopo l'altro successi mondiali, conquistando premi e riconoscimenti. Ciao mare, simpatia, Romagna capitale e la mazurka di periferia, solo per citarne alcuni. Oltre 60 gli album pubblicati. Casadei, con l'orchestra Casadei, partecipò al Festival Bar, al Festival di Sanremo, a Un disco per l'estate. Fu interprete di spot pubblicitari, film e fotoromanzi. Compose musiche di sigle televisive. Grande appassionato di sport, scrisse e compose anche un brano dedicato alla Ferrari. (Susurra) A me piace la rossa di cuori, è la storia infinita di traguardi e motori. A me piace la rossa vincente che colpisce nel cuore e sconvolge la gente. A me piace la rossa vincente, hai rubato il mio cuore, cavallino rampante. Amico di Marco Pantani, suo vicino di casa, nel 1976 seguì il Giro d'Italia su una nave con le ruote, portando spettacolo e allegria in ogni tappa. Anche il calcio c'era nel suo cuore, diviso tra i colori bianconeri della Juventus e quelli del Cesena, la sua seconda squadra. Per Raul Casadei, il calcio aveva il compito di tenere unite le persone. In un'intervista a cesenamio.it aveva raccontato: «Sono un appassionato di calcio e sebbene tifi Juventus, considero il Cesena la mia seconda squadra. In passato sono stato anche molto vicino al club. Andavo spesso allo stadio, avevo molti amici lì quando c'era ancora il presidente Dino Manuzzi, una persona meravigliosa. È sempre un grande orgoglio sapere che allo stadio si cantano le canzoni dei Casadei. Quando ciò accade, mi emoziono molto». «Pensa che ci sia qualche somiglianza tra l'amore per la musica e l'amore per il calcio?» gli avevano chiesto in quell'occasione. «È sempre una questione di cuore», rispose allora. «La musica e il calcio rappresentano un concetto che viene da dentro, dalla nostra mente, ma soprattutto dal nostro cuore. A mio parere, entrambe queste passioni uniscono diverse generazioni. Il bello è proprio questo. Allo stadio vanno persone giovani, anziani, bambini, tutti insieme per ammirare un grande spettacolo». Il giocatore preferito? Valerio Bacigalupo, del Torino, morto nella tragedia di Superga, ma anche Lamberto Boranga, il portiere del Cesena negli anni 70. Valzer, mazurka, polka, con l'orchestra Casadei, la musica da ballo romagnola ha conquistato le balere di tutta Italia. E Raul, rinominato dalla stampa il re del liscio, rappresenta a livello mondiale il ballo italiano per eccellenza, un fenomeno generazionale che unisce tuttora tutte le età e che ha portato la vecchia tradizione nella vita moderna. Canzoni che hanno fatto il giro del mondo ed hanno venduto milioni di dischi. Raul Casadei ha scritto un'importante pagina di storia della musica popolare italiana e del ballo. Dal 2001 c'è il figlio Mirko al timone dell'orchestra, che continuerà a portare nel cuore degli italiani e del mondo la musica di papà Raul e la Romagna, che tutti noi, almeno per una volta, abbiamo chiamato casa. Ciao, 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 ciao mare. Anche se c'è tanto freddo, io ti vengo a salutare. Ciao, 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 ciao mare. Il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore. Il vento cancella dalla sabbia i ricordi, ma dal cuore, no, il vento non può. Ciao mare. Raul Casadei, l'omaggio al re del liscio. Chiara Ferrante per Raduni Sport. I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
Grazie Chiara per questo omaggio ad un grande personaggio del mondo della musica e dello spettacolo.
Ora concentriamoci sul nostro format dedicato al campionato di Serie D e ai campionati minori. Il nostro Erasmo Micera ha intervistato Pino La Scala, nuovo allenatore del Sorrento.
Raduni Sport alla scoperta di una luce sul calcio dilettantistico.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport per questa nuova puntata di Alla scoperta di, il format che vuole mettere in luce il calcio dilettantistico. Nell'intervista telefonica di oggi abbiamo il nuovo mister del Sorrento, squadra che milita nel girone H della Serie D. Benvenuto mister La Scala.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Partiamo subito con qualche domanda sul suo arrivo a Sorrento. Si tratta di un ritorno in rossonero dopo avervi esordito da calciatore a 17 anni e poi da allenatore guidando la squadra alla vittoria dei playoff di Serie D nel 2004-2005. Il team è a metà classifica e ha scelto lei per portare avanti i ragazzi. Qual è l'obiettivo stagionale e cosa le ha fatto accettare l'incarico?
Allora, l'obiettivo stagionale è sicuramente quello di arrivare al più presto a una salvezza tranquilla e poi divertirci dando fastidio un po' a tutti quanti. Per quanto riguarda invece l'accettazione dell'incarico, io sono di Sorrento, non potevo dire no a ritornare nella squadra del mio cuore.
Già due gare all'attivo dal suo arrivo, quindi ha avuto modo di conoscere un po' i ragazzi. Come li valuta, ma soprattutto quali sono le idee che vuole trasmettere ai suoi calciatori e il rapporto che vuole creare con i calciatori?
Io credo che ho avuto la fortuna di entrare in questo gruppo logicamente in punta di piedi. Ho fatto, diciamo, la prima settimana, anche se ho fatto in realtà solo 4 allenamenti più 2 partite, ho avuto modo di riscontrare una grande compattezza di unione di intenti all'interno dello spogliatoio. Sicuramente il mio processo di adattamento va per il meglio. Vedo che ci sta una grande voglia di lavorare, una grande voglia di seguire le mie idee, che sono quelle di praticare un bel calcio. Ancora non ci siamo riusciti, però conto al più presto di arrivare alla mia idea, quello di tenere il pallone, di creare occasioni e di divertirsi, in poche parole.
Il Sorrento ha anche una lunga storia calcistica che comincia nel 1945 e che ha attraversato fasi di declino ma anche di ripresa con apparizioni in Serie C e anche una in Serie B.
Sì.
Conoscendo un po' la società, immaginando di poter essere l'allenatore di questa squadra per tanto tempo, quali possono essere gli obiettivi a lungo termine?
Io credo che con questi tempi, con questa crisi, con la pandemia che sta purtroppo sconvolgendo il mondo del calcio e anche la vita normale, non si possono fare programmi troppo a lungo. In questo momento il mio pensiero è rivolto soprattutto a conquistare l'obiettivo di cui abbiamo parlato prima e poi vivere alla giornata, sinceramente. Non vedo di questi tempi, se non guardo troppo a lungo.
Mi ha anticipato appunto la questione della pandemia. Sappiamo appunto che il Covid ha inciso e sta incidendo molto, soprattutto sulla Serie D, soprattutto con gli stop iniziali. Come si sta vivendo la pandemia sui campi dilettantistici, tra i calciatori, tra le squadre, ma soprattutto relativamente ai tifosi?
Purtroppo è un incubo che sta distruggendo la nostra vita, anche perché non ci sa mai, noi facciamo nel nostro piccolo un tampone, 2 tamponi a settimana, non ci sa mai, fino a quando non arriva il responso siamo tutti sulla corda, speriamo tutti che non ci abbia contagiato, ma questo incide molto anche nella preparazione della partita, perché facciamo delle simulazioni, delle situazioni di gioco, contiamo su certi giocatori, ma non sai mai se poi la domenica ne puoi disporre. Questa è la nota più dolente che posso aver conosciuto in questo poco tempo.
E sempre collegato quindi alla pandemia, come valuta le condizioni delle strutture del campionato dilettantistico e cosa si potrebbe fare per migliorare? Appunto, lei mi ha parlato di 2 tamponi a settimana, mentre magari in Serie A vengono tamponati ogni giorno quasi. Come si può cambiare, come si può migliorare i campionati dilettantistici?
La mia idea è che con i pochi contributi che versa la federazione alle società dilettantistiche, io penso che più di tanto non si possa fare. Tant'è vero che abbiamo visto che dall'eccellenza in giù si è deciso di sospendere o addirittura di chiudere i campionati. Io credo che in Serie D si sta facendo tanto, almeno a Sorrento si ha molto scrupolo prima, durante, dopo le partite e gli allenamenti. Quindi credo che più di questo considerando i contributi che vengono dalla federazione, più di questo non si possa fare.
Lei ha avuto anche una lunga carriera sui campi di Serie C, visto che ha potuto solcare i campi di Serie C e adesso allenare in Serie D. Qual è la differenza maggiore tra i campionati appunto professionistici e la Lega Dilettanti?
Beh, io vedo, almeno valuto la situazione Sorrento che ho lasciato 15 anni fa. Il Sorrento in questo momento è una società che ha nulla da invidiare alle società professionistiche, sotto tutti i punti di vista. Sinceramente a me non manca niente, sotto ogni aspetto mi trattano e si comportano in società come se fossimo una società professionistica. Io non ho nulla da dire, sinceramente sono, da questo punto di vista sono molto contento, perciò vorrei al più presto invertire la tendenza dei risultati che in questo momento non ci sorridono.
Per concludere, ritornando brevemente sulla questione pandemia e soprattutto sulla questione tifo, l'affetto del pubblico è molto importante, soprattutto in questi campionati definiti, tra virgolette, minori. Con gli stadi chiusi, i tifosi riescono lo stesso a farvi sentire il loro supporto, e quanto è importante, secondo lei, che siano appunto vicini alla squadra anche per ribaltare i risultati e per far sentire appunto il proprio affetto?
Allora, noi nonostante gli stadi sono chiusi, riusciamo comunque a percepire l'amore e la voglia di incitarci. Certamente non è la stessa cosa, anche perché avendo uno stadio molto piccolo, l'amore e l'incitamento dei tifosi ci servirebbe, specialmente in questo periodo. Purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù e in questo momento, tra virgolette, accontentarsi dei social e degli incitamenti sui social. Purtroppo più di questo non si può fare in questo momento, vista la grave crisi che si attanaglia.
Ringraziamo il mister La Scala del Sorrento 1945 per questa interessante intervista e auguriamo un grosso in bocca al lupo a lei e alla squadra.
Crepi lupo, grazie a tutti e a risentirci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport con l'invito a seguirci sui social e su Spotify e iTunes per restare sempre aggiornati. Alla prossima puntata. Raduni Sport alla scoperta di
una luce sul calcio dilettantistico.
Grazie Erasmo e grazie anche a Pino La Scala per le sue parole e per averci raccontato la sua esperienza.
Infine, adesso ascoltiamo la nuova puntata del nostro viaggio verso Tokyo 2021. Emanuele Palumbo, nel format Olympic Games, ha approfondito la disciplina della corsa su pista e le sue varie categorie. Vai Emanuele!
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Ben ritrovati ascoltatori di Raduni Sport e benvenuti ad una nuova puntata di Olympic Games, la strada che percorreremo insieme per raggiungere Tokyo e la prossima edizione delle Olimpiadi estive. Io sono Emanuele Palumbo, allacciate bene gli scarpini perché oggi scorrerà molto molto veloce. Il nostro approfondimento infatti si soffermerà sulle corse su pista. Questo mondo è vastissimo, abbiamo sia gare di velocità pura che gare di resistenza, il cosiddetto mezzo fondo. 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri, 1500 metri, 5000 metri, 10.000 metri, 100, 110 e 400 metri ostacoli, 3000 metri siepi, staffetta 4x100, staffetta 4x400. Queste sono tutte le specialità di corse su pista che si trovano nel programma olimpico e che vedremo a Tokyo. Facciamo un bel salto indietro nel tempo e fermiamoci precisamente nel 1896 ad Atene per la prima edizione dei Giochi Olimpici Moderni. Tra quelle che ho elencato poco fa sono soltanto 5 le gare disputate, 100, 400, 800, 1500 e 110 ostacoli. L'organizzazione, la tecnica, il regolamento e anche le premiazioni erano molto distanti da quelli che conosciamo oggi. A partecipare furono esclusivamente atleti dilettanti. Nel 1896 era ritenuto dilettante chi non aveva mai gareggiato per denaro, chi non aveva mai venduto i propri premi, chi non riceveva una percentuale sui biglietti delle gare, chi non partecipava a gare sulle quali erano aperte scommesse o che erano aperte ad atleti professionisti. Gli atleti impegnati nelle corse non parteciparono come membri delle proprie nazionali, bensì in maniera individuale. Indossavano difatti le maglie dei propri club o delle proprie università e non esisteva un podio per i primi tre classificati. I premi erano assegnati soltanto al vincitore e al secondo. Il primo riceveva una medaglia d'argento, una corona d'ulivo e un attestato, mentre l'altro una medaglia di rame e un ramo d'alloro. Gli albi d'oro che consultiamo oggi relativi alla prima Olimpiade riportano il medagliere per nazioni e i primi tre classificati suddivisi in oro, argento e bronzo, ma è solamente una convenzione per equiparare le statistiche di allora a quelle che comunemente utilizziamo ora. Altre particolarità riguardano il regolamento delle corse, ad esempio le false partenze, cioè gli scatti degli atleti prima del colpo di pistola che va a dare il via alla gara, erano illimitate. Non c'era l'automatica squalifica per una falsa partenza come accade oggi, ma il colpevole ripartiva più indietro rispetto agli avversari di un metraggio a discrezione del giudice di gara. Anche le tecniche di partenza erano variegate, tra coloro che partivano all'impiedi, leggermente piegati in avanti o accovacciati. Questo perché non erano ancora stati introdotti i blocchi di partenza, che faranno la loro prima comparsa alle Olimpiadi nel 1948. Le corse ad ostacoli poi erano altamente pericolose. Gli ostacoli erano fissati nel terreno e quindi un atleta che colpiva un ostacolo aveva un'altissima possibilità di cadere a tutta velocità al suolo. E dunque non come le gare odierne, nelle quali gli ostacoli hanno una forma ad L senza essere completamente fissati nel terreno e quindi una volta colpiti si abbassano per permettere al corridore di proseguire senza franare. Furono soltanto atleti maschili quelli a competere ad Atene 1896 in queste corse. Per le donne bisogna attendere il 1928 per quanto riguarda i 100 metri e la staffetta 4%. Negli anni poi sono arrivate tutte le altre gare, in modo che le corse su pista maschili e femminili fossero di egual numero. L'ultima ad entrare nel panorama olimpico è stata la 3000 siepi femminile a Pechino nel 2008. L'Italia non ha in questo tipo di specialità una lunga e consolidata tradizione nazionale, ma nel corso della storia olimpica ci sono stati velocisti e mezzofondisti che si sono contraddistinti con prestazioni eccezionali. Come non ricordare i due grandi atleti italiani dei 200 metri? Livio Berruti, che a Roma nel 60 è riuscito a conquistare la medaglia d'oro spezzando l'egemonia statunitense e canadese che durava sin dalla prima edizione, e Pietro Mennea, capace di portare a casa ben due medaglie d'oro individuali nella sua carriera. Il bronzo nel 1972 e l'oro nel 1980, oltre ad essere stato il detentore del record mondiale proprio sui 200 metri dal 79 al 94, con i suoi 19 secondi e 79 centesimi, che tuttora rappresentano il record europeo a 42 anni di distanza. Da sottolineare anche la carriera di Luigi Beccali sui 1500 metri. Il suo palmarès può vantare un oro e un bronzo rispettivamente nel 1932 e nel 1936. Oltre a Beccali, Berruti e Mennea, sono altri tre i rappresentanti azzurri ad aver fatto l'oro la medaglia più pregiata nelle corse su pista. Ondina Valla sugli 80 metri ostacoli a Berlino 1936, Alberto Cova sui 10.000 metri, il mezzo fondo più lungo, a Los Angeles 84 e Gabriella Dorio sui 1500 metri, sempre nel 1984. Lasciando per un attimo da parte gli italiani, se parliamo di grandi imprese olimpiche impresse nella storia, è doveroso menzionare Jesse Owens. L'atleta afroamericano fu la stella della rassegna olimpica del 1936, disputata a Berlino nella Germania nazista. Owens conquistò tre ori nelle gare di velocità, 100, 200 e 4%. E in più arrivò primo anche nel salto in lungo. Per anni si è raccontato di Hitler che abbandonò lo stadio per non congratularsi con Owens che aveva battuto gli atleti tedeschi in quella Olimpiade. Ma lo stesso Jesse Owens, nella sua autobiografia, chiarì che Hitler era al palco d'onore durante la premiazione e i due si scambiarono un cenno di saluto quando l'atleta stava rientrando negli spogliatoi. I 4 ori nell'atletica leggera maschile in una singola Olimpiade sono un record finora imbattuto, eguagliato però nel 1984 da Carl Lewis. Lewis ha conquistato il primo posto in quell'edizione di Los Angeles proprio nelle stesse specialità di Owens, 100, 200, 4% e salto in lungo. Carl Lewis è riuscito nell'incredibile impresa di conquistare 10 medaglie nelle 4 Olimpiadi da lui disputate, 6 nella corsa e 4 ori nel salto in lungo. Anche in campo femminile c'è stata un'atleta che è riuscita a fare i suoi ben 4 ori nella stessa annata, stavolta però tutti e 4 in gare di corsa. L'olandese Fanny Blankers-Koen, a Londra nel 1948, le prime Olimpiadi post Seconda Guerra Mondiale, vinse nei 100 e 200 metri piani, negli 800 metri ostacoli e come membro della squadra dei Paesi Bassi nella staffetta 4%. Il record di medaglie totali vinte ai Giochi Olimpici nella corsa appartiene però a Usain Bolt. Il mitico velocista giamaicano è riuscito a conseguire ben 8 ori nelle sue campagne a 5 cerchi tra Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. 3 nei 100 metri, 3 nei 200 metri e 2 nella 4%. Memorabili le sue prestazioni nel 2008, che segnarono 3 record mondiali, di cui uno, quello della staffetta, revocato quasi 10 anni dopo per la riscontrata positività al doping del suo compagno di nazionale, Nesta Carter. Tornando a guardare in avanti verso la prossima estate a Tokyo, l'Italia tenterà di riscattare le annate buie dal punto di vista delle medaglie per le corse su pista. Sono infatti diversi anni che un azzurro non sale sul podio in queste specialità. Per il mezzo fondo, gli ultimi metalli portati a casa sono stati